Già dicevamo, nel corso del sommario è appena uscita la prima biografia di Gustav Klimt, fatta da uno dei massimi esperti del settore assieme ad un'esperta di Austria, Felix. Gli autori raccontano che l'intento è quello, per certi versi, di liberare il personaggio da tutto quel sistema di leggende che lo racchiudono, e raccontano anche che la storia di Klimt è legata a doppio filo con il destino degli ebrei di Vienna. Questa è sicuramente una prospettiva storica assai interessante. È il primo centenario della morte, si celebra quest'anno, stanno per aprire una serie di mostre molto importanti a Vienna, tra queste il Kunsthistorisches Museum, che da domani parte con una mostra dedicata a Klimt, al Belvedere dal 1 marzo, e poi ancora altre esposizioni sempre attorno alla figura leggendaria di Gustav Klimt. E con noi Flavia Foradini, benvenuta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, quali sono le prime reazioni? Come è stata accolta questa biografia, dicevamo, attesa da parecchio?
È una biografia che ha degli aspetti un po' controversi e quindi bisognerà attendere, perché è proprio fresca di stampa, ma certamente il vantaggio maggiore di questa biografia è il fatto di avere contestualizzato Klimt dalla prospettiva di oggi, e quindi con tutti gli ultimi sviluppi che vi sono stati negli ultimi decenni, appunto, riguardo sia alle ricerche su Klimt sia ai grandi procedimenti giudiziari per la restituzione di opere di Klimt razziate durante il Terzo Reich. Quindi questa contestualizzazione è sicuramente molto importante, mancava, perché negli ultimi anni sono uscite molte pubblicazioni che hanno preso in qualche modo in considerazione aspetti particolari di Klimt. In particolare pensiamo, nel 2012 c'è stato il 150° anniversario della nascita e vi sono state molte mostre, vi sono state molte pubblicazioni, e ognuna di queste affrontava un certo aspetto. Ora, questa biografia ha il merito comunque di contestualizzare tutto e di cercare di amalgamare tutti questi nuovi saperi su Klimt. Certamente però ci sono degli aspetti un pochino opinabili, per esempio secondo gli autori, e ricordiamo chi sono, perché sono Alfred Weidinger, che è uno dei massimi esperti di Klimt, ma anche del periodo del 1900, e poi Mona Hohenkessel, che è un'esperta di dei periodi non soltanto viennesi attorno al 1900, quindi stiamo parlando anche di Monaco, stiamo parlando anche di Berlino, e questi due autori dicono per esempio che Klimt non era assolutamente un tombeur de femme. La qualcosa è un po' strana, perché effettivamente si sa perfettamente che lui amava circondarsi di numerose donne allo stesso tempo, e che aveva queste modelle che giravano sempre, molto spesso in completo déshabillé nel suo atelier, e che ebbe moltissimi figli naturali, tra l'altro qualche volta anche in contemporanea. Sicuramente sopravvissero 6 figli, quindi è un po' difficile affermare che non fosse un tombeur de femme. Certamente le amava le donne, e forse le amava moltissimo, ma dire che non era un uomo che correva dietro le donne, insomma, è un po' eccessivo forse. La cosa più interessante di questa biografia è proprio l'aver messo in luce il filo doppio che lega Klimt con l'alta borghesia ebraica del periodo, perché il destino di quella borghesia ebraica fu l'olocausto, sostanzialmente furono tutti spogliati di queste loro collezioni meravigliose e poi finirono molto spesso nei campi di concentramento, se non ebbero la fortuna di poter riparare all'estero. E quindi l'altro aspetto ancora importante di questa biografia è aver seguito la fortuna di Klimt nel corso del tempo, perché dopo la sua morte nel 1918 sostanzialmente cadde in oblio, perché la maggior parte delle sue opere erano in mano privata, erano in collezioni private, quindi non erano sotto gli occhi di tutti, e quindi caddero in qualche modo in oblio. Quando arrivarono i nazisti non considerarono Klimt un artista degenerato, e quindi non venne messo sulla famosa lista dei degenerati, ma le sue quotazioni furono molto basse in quel periodo. e per arrivare a un revival di Klimt bisogna aspettare alla metà degli anni 60, quando vi furono una serie di mostre sia in Europa che in America che misero in luce le sue qualità fantastiche di pittore e di artista. Quindi a poco poi c'è stato un risveglio, diciamo così, della consapevolezza di quanto sia importante Klimt per il periodo attorno al 1900.
L'autorevolezza degli autori cui tu hai accennato è probabilmente anche lo stesso titolo di questo volume di biografie,
sì.
Ci dicono che gli autori puntano a far divenire questo una referenza dalla quale partire per ricostruire la vita di Klimt. Ma ti chiedo, perché si è atteso così tanto per poter leggere una sua biografia? Quali erano le difficoltà, se ve ne sono state, nel ricostruire la sua biografia?
Io l'ho chiesto proprio a Mona Hohan Kelso e anche lei non ha saputo dirmi il perché. C'è stata appunto molta attenzione a degli aspetti particolari di Klimt, ma un discorso organico in realtà non è mai stato fatto. È molto curioso, ma insomma è così. Anche loro non riescono a spiegarselo, sinceramente.
Possiamo dire due cose allora sugli autori? Su quali fonti hanno potuto costruire questa biografia e se sappiamo se vi sono delle fonti inedite alle quali hanno potuto avere accesso?
Allora, loro hanno detto che certamente di grandi fonti inedite non ce n'erano più e dunque loro hanno fatto alcune piccole scoperte, ma fondamentalmente non hanno rivoluzionato l'immagine di Klimt, a parte il fatto di affermare che non era un tombeau de femme. Però prendiamo Alfred Weidinger. Weidinger è stato vice direttore dell'Albertina, è stato vice direttore del Belvedere, ha seguito tutta la questione delle restituzioni. Ricordiamo che il Belvedere ha dovuto restituire 5 opere di Klimt ed è stato un lunghissimo processo giudiziario che ha fatto epoca e ha occupato davvero le prime pagine di tutti i giornali sia in Europa che in America, perché poi il processo fu spostato in America e quindi sa perfettamente di cosa parla. È anche un grande conoscitore per esempio di Schiele, quindi di tutto questo periodo in realtà del 1900 e né lui né Mona Hohan Kelso, che appunto è una specialista di secessioni sostanzialmente, né uno né l'altro affermano di avere trovato chissà che. Ci sono delle indicazioni di un dipinto per esempio della madre di Klimt che è scomparso e questo ne hanno trovate le tracce, però non si sa dove sia. Quindi non c'è moltissimo di più rispetto a quello che si sapeva prima. Ciò che loro hanno fatto è semplicemente mettere insieme tutte le tessere del puzzle e presentarle nuovamente al pubblico, il che è comunque molto importante sicuramente.
Allora, si intitola Di biografie, l'hanno scritta Mona Horncastle e Alfred Weidinger, sono gli autori di questa prima biografia dedicata a Gustav Klimt. Sappiamo se a breve questa biografia potrà avere delle traduzioni in italiano? Immagino si tratti di un volume molto atteso anche altrove, nei paesi che magari hanno costruito la leggenda di Klimt, almeno sotto il profilo dell'ammirazione da parte del pubblico.
Beh, essendo freschissimo di stampa, l'editore non ha saputo dirmi, però sicuramente ci saranno delle traduzioni, anche perché devo dire si legge molto bene, quindi non è un libro tecnico per un pubblico particolare, ma può andare veramente in mano a chiunque abbia una passione per Klimt e voglia sapere di più, anche perché c'è proprio questa contestualizzazione storico-artistica che è molto, anche molto gradevole da leggere, quindi sicuramente verrà tradotto. Penso a breve.
E il Belvedere, cui hai accennato, tornerà in possesso almeno temporaneamente di qualche opera, visto che dal 1 marzo parte anche lì una mostra dedicata a Klimt e poi al Leopold Museum, dove già ora hanno riallestito la collezione attorno al 1900 per illuminare il contesto storico-artistico. E poi di nuovo d'estate ce ne sarà una ad hoc su Klimt, sulle quali immagino potremo tornare con Flavia Foradini, che è stata nostra ospite questo pomeriggio. Grazie mille per essere stata con noi, buona serata.
Arrivederci.